Allora, riprendiamo la lettura della nostra prima lettera di Pietro. La volta scorsa ero arrivato al versetto, mi aiutate, al 12, dovevamo leggere il 13, sì? Bene, allora vi ricordo soltanto, uno, il tema della questa lettera che stiamo leggendo, il mistero della vita cristiana. Quindi questa lettera è una lettera circolare mandata a diverse comunità che Pietro forse qualcuna non conosce neanche direttamente, sarà passato da qualche un'altra, comunità che probabilmente non sono nate con lui, però è una lettera circolare fatta da un personaggio naturalmente autorevole e riconosciuto autorevole da tutte le comunità dei cristiani, sapevano, anche se erano venuti alla fede con Paolo, sapevano chi era Pietro. Per cui la parola di Pietro è, no, importante, e per cui Paolo non deve, facendo questa lettera circolare, può fermarsi più sui temi di fondo della vita cristiana, non deve intervenire su tematiche particolari. Due, ricordate che questa lettera la possiamo dividere facilmente in due parti dottrinarie, a cui seguono due parti esortative. Quindi noi adesso siamo nella parte esortativa, riconosciamo facilmente la parte dottrinaria dalla parte esortativa dall'uso dei verbi, no? Versetto 13. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. E, è bella questa, la traduzione nuova, non so se qualcuno c'ha la Bibbia vecchia, è la vecchia traduzione, e dice: perciò cingendo i fianchi della vostra mente, nella vecchia traduzione non era così, perché immediatamente uno dice: cosa sono i fianchi della mente, no? Noi sappiamo che Pietro sta da ebreo, qual era? Quando dice cinti i fianchi, no? Sta ricordando l'uscita dall'Egitto, no? Il momento della Pasqua, quella Pasqua che significava liberazione, nascita del popolo, e quindi questo, come dire, prontezza alla partenza. Ricordate che già all'inizio della lettera Paolo parlava dei cristiani che sono pellegrini della diaspora, che vivono come stranieri. La vita cristiana, no, ci mette in movimento. La vita cristiana come un'uscita dall'Egitto, come un cambiamento di mentalità, di nous. Potremmo dire anche biblicamente con un cambiamento proprio del cuore, della parte più interiore, della nostra coscienza. E quindi allora tutta la nostra vita cristiana è un pellegrinaggio per uscire dall'Egitto. Tutta la nostra vita cristiana, potremmo dire, dura 40 anni. Ora, grazie a Dio, magari li abbiamo superati, stiamo vivendo ancora, il Signore ce ne doni tanti altri, ma voi sapete che nella tradizione biblica 40 significa il tempo giusto, no? Per cui il Signore ci dia di arrivare ai 100 anni in buona salute, però noi vivremo 40 anni, e il tempo giusto per uscire dall'Egitto, per cambiare mentalità. E il Vangelo di oggi è quel brano di Marco dove Gesù sta tentando di dire ai suoi discepoli che cosa gli accadrà a Gerusalemme, e dove gli dice: guardate che il Figlio dell'uomo sarà preso, sarà messo a morte, eccetera. E come abbiamo visto, i discepoli reagiscono male, nel senso che stanno zitti, non gli domandano su quello che Gesù sta dicendo? E già questo è un brutto segno, nel senso che nella mentalità ebraica il discepolo in gamba è quello che fa domande. Per cui quando non ci sono, anzi, il buon maestro è colui che sa suscitare domande. Interessante questo, anche per chi fa scuola, cioè, no? Il maestro come colui che sa suscitare domande, non spegnere domande, ma suscitarle. Allora, il fatto che loro non domandano, già non depone bene. Poi Gesù, che orecchia di che cosa stavano parlando, arrivando a casa gli dice: di cosa stavate parlando lungo la via? Ed essi tacevano. Come dire, erano, sapete, quando sono colti in fallo, no? Quindi, perché? Perché lungo la via stavano parlando di chi fra loro fosse il più grande. Bellissimo, no? Io, guarda, è una scena che... Cioè, perché Gesù sta dicendo quello che... delle cose fondamentali, e questi stanno a dire tra loro, Tommaso che dice a Pietro: non credertela tu. Anche se il maestro ti pone come primo, guarda che sono più grandi, eccetera, no? Allora, per dire un cambiamento di mentalità per un'uscita dall'Egitto. E attenzione, la vita cristiana può anche andare, non è detto che vada sempre così, cioè la vita cristiana può anche andare così, poi riparte, poi scende di nuovo, poi riparte. Attenzione, Dio non voglia che vada così, cioè che cada, perché noi possiamo perdere la fede, sì, sì, possiamo spegnere lo spirito dentro di noi, sì, sì, possiamo perderci come cristiani, sì, sì, proprio perché l'amore di Dio non si impone mai. E allora il Signore non ci abbandonerà mai, nel senso che non smetterà mai di bussare alla porta del nostro cuore, ma attenzione, Lui la porta non la sfonderà mai. Tanti preti sì, o tanti cristiani pensano che per il bene degli altri bisogna imporsi, e purtroppo nel passato e nella storia della Chiesa l'abbiamo fatto anche con le spade, ma il Signore, Gesù non si impone mai. Allora, ecco, questo esodo, no? Questo uscire, restando sobri, non lasciandosi andare ubriacatezze, no? Le ubriacatezze, come sappiamo, non sono soltanto di alcol o di vino o di sostanze, ma a volte cioè sono quelle situazioni in cui noi, come dire, ci perdiamo un po' o tanto. Sono le passioni che spengono l'altra passione, cioè il desiderio di una vita più vera, no? C'è chi, non so, si butta sulla ricerca di accumulare denaro, c'è chi si butta su altre cose, no? Su la lussuria, sull'avarizia, sul cibo. C'è chi vive per il cibo, lasciando stare poi le malattie proprio, le patologie, no? Ma c'è chi vive solo per il piacere del cibo, di dove andare a mangiare il fine settimana. E tutto sta lì. E allora, restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quell'amore che vi sarà data, quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà, no? Ecco, è ancora questo segno di una comunità cristiana che attendeva il ritorno del Signore Gesù immediatamente. E come figli obbedienti non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, no? La vita cristiana è un po' come uno svegliarsi, è un uscire dall'ignoranza, dall'indolenza, no? Aver gustato cos'è la vita che ti dà la possibilità di più di cogliere quello che vita non è. No, come dire, quando noi non so, possiamo gustare un buon vino, no? E pian piano continuiamo a gustarlo, il nostro palato comincia a riconoscere dei buoni vini, e poi se ci passano, no, adesso non voglio fare, io sempre dico il tavernello, poi quelli del tavernello se le prenderanno con me, poi si girano le cose, cioè un vino, no, proprio esatto, e cioè uno, come dire, sente, no, che quello è. Allora così, cioè, ecco, fin tanto che uno non ha gustato, boh, no. Ma quando uno ha gustato, cos'è la vita? È la vita di Dio, è la bellezza della vita con il Signore. Allora, no, è come se si fosse svegliato. Ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Condotta qui è proprio un termine, intanto condotta ci fa pensare, a me fa pensare al voto di condotta, no? E come uno si, come si può dire, come si muove, come si comporta, come va, no? Allora, lui vi ha chiamati a diventare santi, e che questo possa essere sempre più in tutta la vostra esistenza, tutto il vostro camminare. E poiché sta scritto, sarete santi come io sono santo. Questa è una frase del Levitico, al capitolo 19, versetto 2. Sarete santi come io sono santo. E' bello, poi il Concilio Vaticano II ce l'ha ricordato, no? Che c'è l'universale vocazione alla santità. La santità non è solo per alcuni cristiani, come invito a diventare santi, no? Una volta c'era la distinzione tra consigli evangelici e precetti evangelici. Allora, i consigli evangelici erano per i cristiani di serie A, che erano i preti, i religiosi, no, i contemplativi, e poi c'erano i laici che... che vuoi fare? No? Allora, a loro non potevano arrivare ai consigli, per cui i precetti. Ora, queste cose Gesù non le ha dette. Quello che Gesù ha detto l'ha detto a tutti i suoi discepoli. Gesù non ha fatto di classi. E questo è per tutti. Allora c'è una santità a cui tutti siamo chiamati. Attenzione, santità naturalmente non intesa che ci faranno, che uno dice spero che mi facciano la festa come quella che fanno a San Nicola, no? Magari il disegno della statua glielo do io di me, no? Cioè, mi do anche qualche suggerimento. Tra l'altro sapete che c'è un vescovo che ancora è vivente che ha benedetto la sua statua, si è fatto la sua statua e ha benedetto la sua statua, e quasi per paura che magari dopo di lui nessuno gliel'avrebbe fatto, non si sa, però l'ha fatto. E no, non è questo, naturalmente, queste stupidaggini che sto dicendo, ma invece è una cosa molto più seria, perché intanto è anche quello che noi in qualche modo, quello a cui ci esponiamo quando partecipiamo alla messa. Perché la messa non punta come scopo finale a che quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue di Cristo, ma che attraverso quel pane e quel vino, che sono il corpo e il sangue di Cristo, noi diventiamo a sua immagine, noi diventiamo corpo di Cristo. E allora se noi lo cantiamo santo, 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 significa che noi siamo esposti al suo amore che vuole farci santi. Vuole farci santi. Però il santo, il problema è che noi con il santo cioè abbiamo sempre l'idea del santo come perfetto, no? Dalla nascita. Cioè quello da quando è uscito dal grembo materno, cioè la levatrice gli è sfuggito di mano, è caduto, la terra si è aperta per accoglierlo. Questi sono appunto fioretti che ci vengono raccontati da alcuni santi. Per cui come persone straordinarie che facevano dei gesti, no, delle cose straordinarie, per cui uno dice, io santo, non credo proprio, cioè, io personalmente cose straordinarie, no, cioè, se già riesco a non fare grandi danni è già qualcosa. No, perché il problema è questo, che noi vediamo la santità come, no, personaggi straordinari, no, santità ha a che fare con, innanzitutto il santo è Dio, santo, 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 il santo è Dio, e Dio si è rivelato a noi in Gesù prima di tutto nella sua perfezione nell'amore, cioè nel fatto che noi l'abbiamo rifiutato fino a ucciderlo e lui ci ha amato lo stesso e il suo amore è stato perfetto perché non è venuto mai. Allora santità tante volte, no, nella Bibbia, nell'Antico Testamento anche, si canta Dio santo e fedele, santo e fedele. Mi piace ricordare un episodio che ho vissuto anni fa, e forse qualcuno l'ha già sentito, quando ero all'Aquila, e quando c'era ancora l'Aquila, com'è? Presso la cappella universitaria, e una ragazza che passava, non, veniva, non veniva, studiava, non studiava, cioè ogni tanto si perdeva, e una volta parlando con me, lei, come se ebbe un momento di verità, no? In cui mi disse, mi fece, disse, guarda, tu mi hai capito un po', fece, no? Hai capito che io ogni tanto mi perdo, eccetera. Però per me è importante, disse lei, sapere che quel padre, fece riferimento a un padre gesuita che era in comunità con me, quando io vado a bussare alla sua porta, lui c'è sempre per me, lui mi apre sempre, lui mi accoglie sempre. Allora, mi piacque perché, come dire, una scintilla di santità, una scintilla di santità. Chi notate è anche quello che noi desideriamo, perché quando noi vogliamo bene una persona e la vediamo in crisi e li ci teniamo quella persona, che cosa gli diciamo? Gli diciamo, conta su di me, no? Se hai bisogno, io ci sono. Poi non ci riusciamo, poi ci chiama e abbiamo il cellulare spento, cioè, no, cioè, però il nostro desiderio è quello di esserci nell'amore. Allora, il Signore vuole farci santi, vuole farci persone capaci di amare e di esserci nell'amore. No? Perché poi quando tu ci sei nell'amore puoi costruire. No? Quando invece l'amore è sempre insicuro, costruisci e poi crolla tutto. E se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Si chiamate padre, Pietro sapeva bene che anche loro, come lui, pregavano il Padre nostro e chiamavano Dio padre, no? Gesù l'aveva insegnato ai discepoli, i discepoli, poi sapete, era la cosa anche più preziosa, no? Che nel battesimo veniva data poi, no? Il poter chiamare, nella preparazione al battesimo, no? Poi poter partecipare al chiamare Dio padre nostro. E allora, chiamandolo padre, no, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Timore, come sapete, non significa paura, timore significa fiducia, significa in qualche modo consapevolezza dell'importanza della relazione che si sta vivendo, cioè, come dire, no, di che cosa cos'è in gioco, no? L'importanza è della relazione con Dio. E torna ancora a stranieri, come già all'inizio. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, fosti liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri. ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Torna di nuovo condotta, no? Cioè, quindi questo, ecco, andare per la via, che è poi l'immagine della vita, no? La vita come un cammino, vuota condotta, vana condotta, no? Questo, in ebraico, gloria significa peso. Kavod in ebraico è diverso da doxa in greco, no? È la fama. Qual è la gloria di un uomo? Quanto quest'uomo è conosciuto, no? È apprezzato, è onorato. In ebraico gloria significa peso. E allora dire gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo significa: Signore, io riconosco l'importanza, il tuo peso, no? Come dire, anche nella nostra vita noi sappiamo che ci sono cose più pesanti, più importanti, e cose, no, meno. Allora, una condotta, no, senza peso, dove nella superficialità, no, di una vita, appunto, dove non ci sono cose importanti, il Signore ci ha liberati da questo, no? Come sappiamo, tante volte il male non opera soltanto spingendoci verso, verso il male esplicito, ma il male opera anche, come dire, ostacolando il bene. E accettando anche, accontentandosi anche, che un bene che potrebbe essere 10 venga fatto 5. È quello che noi diciamo all'inizio della messa, no? Quando diciamo: confesso a Dio onnipotente e voi fratelli con molto peccato in pensieri, parole, opere, penso. No? Nel senso, io potevo porre un atto di bene e non l'ho fatto, o l'ho fatto poco, no? Quello è male. Quello è male. Anche quella è una condotta vuota, no? Ma con il sangue prezioso di Cristo. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. Attenzione, predestinato qui non intende la nostra predestinazione, no? Quasi ma dice il volere forte di Dio, che da sempre, prima ancora della creazione del mondo, no, nel suo amore ci ha pensato, no, di coinvolgersi col Figlio suo. E voi, per opera sua, credete in Lui, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. E voi, tramite... crediamo in Dio per opera sua, per opera di Gesù. Quest'anno, che è ancora l'anno della fede, quando qualche volta mi è capitato un po' di parlarne, sono stato invitato da qualche parte, allora cercavo sempre anche di sottolineare che bisogna sempre dire fede in Gesù. Non c'è la fede. Per noi è la fede in Gesù, che ci rivela il Padre e ci dona lo Spirito. Perché poi fede è una cosa generica che, no, anche chi di voi è sposato ha la fede, no, che significa fiducia, no? Fede. Tanti hanno fede, chi è anche in altre religioni, hanno fede, no? Hai la fede. In chi? In chi? No, l'anno della fede, sì, specifichiamolo fino in fondo, in Gesù, perché noi siamo quelli, come dice la lettera di Giovanni, che abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha in noi, in Gesù, nel Figlio suo. Per cui noi, vedete anche questo, no? Noi, perché tante volte uno dice: ma poi... Come dire, poi tante volte la vita cristiana a volte è povera, per cui si fanno discorsi, no, ma Dio com'è? Ma c'è veramente? Berremo il caffè? Che faremo? Eccetera. No, e no, noi crediamo quel Dio che ci ha rivelato Gesù. Il problema è conoscere Gesù. E come dice qualche autore di peso, e tante volte, guardate che la crisi anche della nostra vita cristiana non è, uno dice, la morale, sì, vabbè, ci saranno, ma la crisi è la poca conoscenza di Gesù Cristo. La poca conoscenza di Gesù Cristo. Ed è fondamentale, perché qui dice, no, Pietro, che per opera sua voi credete in Dio, ma nel Dio che ha rivelato Gesù, nel Dio che Gesù ha narrato. Gli ha dato gloria in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Vedete, la vostra fede attraverso di Lui, la nostra fiducia nel Dio che Gesù ci ha rivelato, ci ha narrato, ci ha fatto conoscere. Nella sua vita, nelle sue parole, in particolare nella sua passione, morte e resurrezione. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna, perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Allora dice che l'obbedienza alla verità purifica le nostre vite. Qui possiamo invece di mettere anime, vite, le nostre vite. E, come dire, no, si parla dell'obbedienza a Gesù, l'obbedienza dal Figlio, cioè l'obbedienza è appunto in quel rapporto di conoscenza e di fiducia e di affidamento sempre più grande nel Signore Gesù che mi rivela il volto di Dio e quindi mi purifica. Mi purifica perché appunto noi non è che partiamo da zero. Uno dice, non siamo delle lavagne bianche, no? Se uno fosse una lavagna bianca, bene. No, no, il problema è che su questa lavagna ci sono tanti scarabocchi, che sono le nostre inquinamenti che ci portiamo nel cuore delle immagini di Dio. Cioè nel senso che dentro di noi ci hanno passato, abbiamo elaborato tante immagini false di Dio, che però ruotano dentro. Del Dio, appunto, qualche volta ne abbiamo già parlato, del Dio che dà per ricevere. No? Che ti dona, che però poi vuole. Ogni tanto qualcuno, anche quei giovani, quando gli si dice, qualcuno gli dice, ma il Signore, quanti doni ti ha dato il Signore? Veramente il Signore ti ha dato tanti doni. Allora può nascere un pensiero dentro che uno dice, chissà che ti chiederà. Oppure, per esempio, no? Uno dice, come va? Come stai? E uno dice, ma che ti devo dire? Bene, cioè le cose in questo momento vanno tranquille, eccetera. Immediatamente viene il pensiero con la paura, chissà che cosa ti sta preparando, no? Cioè quasi che respira un attimo, perché tra poco no, respira, riprendi fiato e poi arriva la mazzata. Cioè, e ancora, no? Il Dio che ci vuole punire. No, che queste cose sono perché il Signore vuole punirci, eccetera, eccetera. C'è tante false immagini che, attenzione, che l'obbedienza a Gesù ci purifica. Perché l'obbedienza a Gesù? Perché se Gesù ci rivela la vera immagine di Dio. Per esempio, tutti quelli che ancora dicono che Dio punisce, allora trovatemi un passo nei Vangeli dove Gesù punisce qualcuno. E non lo troverete. Gesù usa l'argomento, il linguaggio profetico, sì, ma il linguaggio profetico non era un linguaggio punitivo. Il linguaggio profetico era il linguaggio di chi nell'amore, vedendo che l'altro sta andando verso un baratro, gli grida e gli dice: guarda, stai andando verso un baratro, no? E te lo grida per, nella speranza che uno si renda conto e cambi. E attenzione, più di parlare il profeta non poteva fare, come anche Gesù, più di parlare. Allora, e obbedendo a Lui, conoscendo Lui e obbedendo in qualche modo, ma l'obbedienza anche fatta per chi mi affascina, no? Tante volte anche nei rapporti di fiducia, se uno mi dice una cosa, io gli do fiducia, gli voglio, cioè credo che lui mi voglia bene, più facilmente sono portato a, no? A dare credito, a fidarmi della sua parola. E ora, attenzione, questa purificazione delle nostre vite in obbedienza alla verità che il Signore Gesù ci porta ad amarci sinceramente come fratelli. Amatevi intensamente di cuore gli uni gli altri. È molto bello, no? Questa vita cristiana che cresce in una relazione più profonda con il Signore Gesù, che porta immediatamente ad amarci come fratelli. Notate, no? Quindi questa dinamica, cioè che più ti avvicini al Signore Gesù, più sei in relazione con Lui in verità, più sei vicino agli altri. Questo per dire come almeno sia problematica, se non falsa, certe impostazioni di fede dove magari ci sono quelle persone che dicono: io a Gesù gli voglio tanto bene, guarda Gesù, io sempre sto con Gesù a parlargli, eccetera. Poi si vede come questa persona vive le sue relazioni, soprattutto quelle familiari, c'è un disastro. E dice: com'è queste due cose? Che, per quanto dipende da lui, poi le relazioni non dipendono solo. Però no, persone che dicono di avere una preghiera, un cuore, eccetera, e poi l'altro non esiste. C'è qualcosa che non va, perché essere sempre più unito a Cristo, fratello nostro e figlio del Padre, la preghiera fondamentale che Gesù ci ha insegnato, l'unica che Gesù ci ha insegnato, non dice Padre mio, lui lo diceva, ma lui dice a noi: dite Padre nostro. E amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio. Ora, viva ed eterna, qui la traduzione potrebbe essere anche vivo ed eterno, cioè non si capisce bene se questi due versetti, cioè no, si riferisce alla parola o a Dio, la cui parola ci raggiunge, no? Però la cosa bella è che noi siamo la vita cristiana come una vita rigenerata. Ricordate anche Gesù a Nicodemo diceva che bisogna nascere di nuovo, no? Anzi, un po' tutto il cammino cristiano come un cammino di una nascita. È bello questo, perché se da una parte nella nostra vita noi sperimentiamo un declino e quindi invece un morire, no? Nell'incontro con il Signore e così, mentre l'uomo vecchio, dice Paolo, no? In qualche modo comincia a dare i segni dell'età che passa, c'è un uomo nuovo che nasce, c'è un uomo rigenerato, l'uomo vero di noi stessi, il nostro vero volto. E questo attraverso la sua parola, E, ecco, veramente spero, e non è solo la mia speranza, ma di tanti nella Chiesa, che sempre più la parola di Dio venga conosciuta, amata, no? Ascoltata, Pensate che Dossetti, negli anni prima del Concilio, no, Dossetti che conoscete, no, tutti quanti, lui ha fatto una proposta da una parte idealista, come? Padre costituente, cioè poi monaco, no, eccetera. Lui ha fatto una proposta che, prima del Concilio, nella Chiesa italiana, che nel catechismo dei bambini si comincia a insegnare l'ebraico. Allora, è irrealizzabile, cioè naturalmente perché c'è. Cioè, però l'idea, no? Qual è l'idea? L'idea di poter approcciarci, no? Anche ai testi originali, sia in ebraico che poi in greco. Cioè dove allora poter, no? Allora, non arrivere chissà mai, quando mai arriveremo a questo, però già che noi potessimo approcciarci anche in italiano, no? Già molto di più, già, no? nei primi anni, eccetera, no? Pian piano, in modo che la parola diventi veramente il nostro riferimento, il nostro gusto, no? Poterla scoprire, e come stiamo facendo anche in questi incontri, col fatto che state continuando a venire, è la prova che la parola ci tocca, ci parla, ci dà vita, ci rigenera in qualche modo, no? In alcune parrocchie sta accadendo questo, dove ci sono dei parroci illuminati che cercano di non lasciarsi travolgere dalle mille cose che la parrocchia, no, richiede, e che tante volte uno pensa di dover far tutto, dal gonfiare il pallone nell'oratorio, no, eccetera, e dall'improvvisare la predica, perché naturalmente dovendo fare tutto quello, arriva alla messa, uno vede un attimo la lettura e dice due, no, cose così. E invece c'è chi sta dicendo, vabbè, tutto, no, cosa posso fare io? Allora, per esempio, prepararmi e ogni settimana una lezione, no? Leggere la parola, no? alla comunità. Parola e Eucaristia Domenicale. Pensate, anche quando ero all'Aquila, un parroco amico mi invitava al corso prematrimoniale che lui proponeva nella sua parrocchia, che era molto diverso dai corsi che tante volte si fanno, dove c'è lo psicologo, la ginecologa, l'avvocato, dove, voglio dire, di per sé cose buone, però di queste cose che non è detto che deve fare la Chiesa, no? Cioè sono cose che appartengono alla vita civile, la vita, no? Tante volte la Chiesa le fa come supplenza, perché, però di per sé, no? Allora faceva, e lui mi diceva, guarda, facciamo un po' di incontri in cui tu fai dei testi della Bibbia, e io presentavo Genesi 1, Genesi 3, dei passi del Vangelo, no? Voi immaginate, poi sapete che, no, che ai corsi per matrimoniali viene di tutto, cioè nel senso che, dato che bisogna farlo, ed ha senso anche che si faccia un corso per, però vengono anche quelli che devono per forza farlo, per cui c'era di tutta questa gente qui. Però quando, io mi ricordo una sera che ho spiegato Genesi 3, un'ora e mezza a spiegare Genesi 3, poi intanto c'era un silenzio, c'era uno, a un certo punto alza la mano un uomo, robusto, forte, con la faccia che mi aveva sempre guardato tutto il tempo così, no? Cioè, per cui io un po' sorrentato, e mi fa così, dice, ma perché queste cose qui voi preti non ce le dite? Forse perché abbiamo, no, ci perdiamo dietro a tante altre cose urgenti ma non importanti, no? Urgenti ma non importanti. E allora questa parola di Dio viva, e quindi, e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Allontanate dunque, ancora qualche versetto, ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Ecco, allora, la vita cristiana che... notate, è sempre questa una parte di difesa, no? Allontanate, di lotta, di un dire no, e dall'altra parte dare spazio al desiderio, no? Desiderate, dice, avidamente il latte genuino, no? La nostra vita cristiana è una vita, la vita si potrebbe dire, ma è anche poi la vita di noi cristiani, una vita dove siamo sempre sotto un costante discernimento tra un no e un sì, sapendo che ci sono cose a cui bisogna dire no, e ci verrebbe da dire sì, però comprendendo che non portano alla vita, siamo chiamati a dire no, e dall'altra parte, no, per dar spazio al desiderio della vita, no? Di questo latte. Spirituale è il latte vivo, non è un qualcosa ma che poi ci dà la parola, che ci dà il Signore. C'è anche un imparare a dire di no, una lotta, no? Vedete, cattiverie, poi sono le cose che ci coinvolgono ancora oggi, no? Le cattiverie, le frodi, no? Le ipocrisie. Laddove vediamo che poi tante cose veramente sono, ci passano come così, come se fossero delle cose normali, no? E in questo senso la Chiesa cattolica da dire anche su un aspetto che sta sempre battendo, che per esempio questa cosa del gioco, no? In tutto questo super pubblicità, no, macchinette, che come sapete oggi sentivo che statisticamente, cioè, sembra che, cioè, appunto, ogni italiano che va a giocare lì alle slot machine ci perde un 40 euro al giorno. Questo per dire che c'è gente che ce ne perde, no? E quindi, ecco, questa frode che è diventata un sistema, giustificato dal fatto che poi lo Stato ci guadagna tanto per fare, che se, no, una parte è destinata all'arte, no? E quindi attraverso queste situazioni di male. E quindi gelosie, poi le altre nella comunità cristiana, no? Ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Cose che accadevano allora ma non accadono più, naturalmente, no? Assolutamente. Nelle nostre parrocchie, maldicenze, gelosie, no? Assolutamente no. E queste cose le diceva Pietro, per cui... Esatto. Bene, allora ci fermiamo qui all'inizio del 2, quindi... andremo un po' più velocemente nei prossimi. Non so se c'è qualche domanda, qualche...